La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici, amici del cinema, amici di Radio 24, questa è l'ora di cinema di Radio 24, Franco D'Assisi, La Rosa Purpurea, per un'ora staremo insieme a parlare di tanti film che sono in programmazione, chiaramente sulle piattaforme in streaming in questi giorni, tanto quelle a pagamento, quanto quelle in abbonamento, quanto quelle in chiaro. Una settimana abbastanza ricca per la proposta, con qualche film che magari dal quale ci si aspettava di più, diciamo così, ma andremo con ordine. Parleremo di Ava, un film di Netflix con Jessica Chastain, parleremo di Archive, che invece sbarca sulle piattaforme a pagamento tipo Chili, un film di fantascienza inglese piuttosto interessante, anche se non perfettamente compiuto, un bellissimo documentario che ha fatto il giro in cetta di premi nei festival e che adesso arriva sempre in streaming, One More Jump, e ne parleremo col regista Manuel Gerosa. E poi una piccola serie documentaria firmata Martin Scorsese su Netflix che si intitola Pretend It's a City ed è un dialogo con il cuore aperto verso la città di New York con una newyorkese doc come Fran Lebowitz, che è quasi una filosofa, potremmo dire, della vita di New York. Insomma, come sempre giocheremo insieme il nostro DVD game della settimana, parleremo dei festival, il Festival di Trieste, il festival glorioso che quest'anno deve chiaramente riparare anche in questo caso sulla piattaforma streaming. Ma cominciamo con ordine, andiamo subito su Netflix ad ascoltare Chiara Pizzimenti che ci racconta un film, una commedia spagnola molto divertente che si intitola La fidanzata di nonna.
Celia, forse prima dovremmo annunciarlo.
Ne sei proprio sicura?
Io sì. E tu? Mi sposo. La festa di fidanzamento è venerdì. Mi serve il tuo aiuto. I miei suoceri sono pro-Brexit e ultra-religiosi.
Ti sposi?
Avrei una cosa da dirti. Sei seduta?
C'è un matrimonio incrociato, come non lo immaginate, fra il Portogallo, la Scozia e le Canarie. Eva, giovane legale in carriera, sta per sposare Stuart, ma la famiglia di lei, già impresentabile ai futuri suoceri, lo diventa ancora di più quando la nonna annuncia le sue nozze con un'altra donna. Corre alle Canarie, Eva, dove il matrimonio fra le due settantenni sta diventando la notizia del giorno. Anche il parroco lo viene a sapere, partendo da un'uscita dal guardaroba, che in realtà sarebbe un armadio, cioè un coming out, che è nel titolo originale, Salir del Ropero.
Che dicevi del guardaroba? Vuoi seguire la raccolta di abiti per i poveri?
No, non è questo. Sì, sì, questo mi piacerebbe. Ma dicevo che voglio dire la verità riguardo a Sofia e a me. Noi ci amiamo e non vogliamo più nasconderlo.
Se l'obiettivo di Eva e del figlio della fidanzata della nonna, Celia, è in un primo momento quello di bloccare le nozze, ovviamente il finale non è così. Deve trionfare l'amore, quello vero, e non importa che sia fra due donne, due uomini, due persone di estrazione sociale o origini diverse. Eva capisce che alla fine la famiglia stramba non è poi così male.
Perché questa è la mia famiglia. E sono tutti strani, va bene? Come me. Scusa, Tom, non ti conosco bene, ma se stai con mia madre tanto normale non puoi essere. Vedi che mi succede? Parlo da sola. Quando sono nervosa dico la prima cosa che mi capita e loro mi vogliono bene così come sono.
Stuart!
La mia è la migliore famiglia del mondo.
What is she saying?
E io non voglio perderla.
Ha tutte le buone intenzioni di una commedia romantica, questo film che è una favola di buoni sentimenti in chiave inclusiva. Che sia un film imperdibile non lo si può dire, però ha a cuore bei paesaggi fra le isole e il Portogallo. Perfino il Papa viene citato come interlocutore pronto a comprendere le nozze omosessuali, tanto l'amore deve trionfare oltre le differenze. Ecco, fra queste tante differenze è meglio sceglierne una. Forse il cuore del film poteva essere ancora di più la storia delle due donne anziane che si amano da sempre, ma che non l'hanno mai potuto dire al mondo.
La fidanzata di nonna su Netflix, il tema dell'amore omosessuale femminile in età avanzata sta diventando un po' anche un leitmotiv di questi ultimi tempi. Abbiamo visto alcuni film che trattano questo segmento, diciamo così, della vita in questa chiave, e qui chiaramente la fidanzata di nonna lo fa in chiave assolutamente di commedia pura, di commedia spagnola, quel tenore che un po' ci ha fatto in innamorare della commedia spagnola a partire da Pedro Almodóvar in poi. A questo punto linea alle strade in diretta, fra poco torniamo e entriamo ancora, rimaniamo su Netflix, ma andiamo in atmosfera Spy Story con Ava e sarà con noi Boris Sollazzo fra poco.
La rosa purpurea.
Le tue fotografie non ti rendono giustizia.
Vieni qui.
Aspetta un secondo, Peter. Voglio prima farti una domanda.
Sì, signora. Sei tu il capo adesso.
Perché qualcuno non vorrebbe più che tu fossi vivo? Riformulando la citazione di Creso sarebbe non chiamare nessuno felice finché non ha avuto una morte serena.
Io ci provo a dare ai miei soggetti una morte serena.
Ma non posso farlo se non so che cosa hai fatto.
Avete ascoltato una scena di Ava, il film che arriva su Netflix in abbonamento, un film importante in questo momento per Netflix, almeno stando al cast, perché dietro alla regia di Tate Taylor ci sono Jessica Chastain, Gina Davis, Colin Farrell, John Malkovich e Common. Quindi, come dire, un cast importante a partire dalla protagonista assoluta, appunto Jessica Chastain, che si cimenta in un ruolo action puro, direi proprio da Spy Story, la storia di un'assassina. Avete sentito questo dialogo? Avviene subito all'inizio del film nella macchina con la quale, sotto le mentite spoglie di una chauffeur, diciamo così, Ava sta portando un cliente verso un epilogo non proprio felice per lui. Ava è una donna bellissima e anche molto molto pericolosa e fa parte di un'organizzazione segreta che la manda in giro per il mondo a uccidere i suoi bersagli. È protetta da un capo che è quello che le ha insegnato il mestiere, che è appunto John Malkovich, però comincia a essere ritenuta un fastidio dal capo assoluto dell'organizzazione, Colin Farrell, perché Ava chiede sempre alle sue prossime vittime, imminenti vittime, cosa hai fatto per meritarti questo? È una che vuol sapere, questa cosa va fuori dai protocolli. Chiaramente diventerà essa stessa a un certo punto il bersaglio dell'accanimento e dell'inseguimento del film. Ci fermiamo con il racconto, perché questa è la storia di questo film Ava, e salutiamo Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris!
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, c'erano tutti gli ingredienti per far bene, eppure Ava delude a mio modo di vedere per una scrittura troppo semplicistica, perché i ruoli sono troppo stereotipati, perché non si inventa niente. Jessica Chastain fa anche da produttrice in questo film, l'ha voluto, se l'è voluto anche un po' cucire addosso. Non so se avrebbe dovuto scegliere meglio la regia, se avrebbe dovuto leggere meglio il copione. Fatto sta che il film alla fine ti porta dentro situazioni tutte un po' già viste. E sì, rimane uno dei tanti film di spionaggio recenti con una protagonista femminile da Nikita in poi.
L'impressione è che appunto non abbiano neanche visto Nikita, ma Atomic Blonde, e la Chastain abbia semplicemente cercato di riverniciare la sua splendida immagine con un ruolo action che tanto portò fortuna a Charlize Theron, che poi ha ricominciato di fatto una carriera sotto queste spoglie, riuscendo a rivitalizzare la propria reputazione d'attrice con un altro genere, un altro registro, come poi abbiamo visto anche per esempio in Mad Max Fury Road. Probabilmente la Chastain si trovava nella stessa situazione, si trovava in una situazione in cui voleva e desiderava cercare un altro pubblico e un altro modo di porsi al proprio alla critica. Il problema è che ha un po' sbagliato tutto, anche da produttrice, non solo da protagonista. Intanto scegliendo Matthew Newton, che è lo sceneggiatore e che è stato il regista per gran parte del set, fino a che le accuse di violenza domestica non hanno consigliato alla produzione, cioè sempre alla Chastain, di sostituirlo, però è rimasta la sua sceneggiatura, che è una sceneggiatura che già l'avete sentita nel dialogo che abbiamo mandato in onda. Definire semplicistica è un eufemismo ed è anche un complimento. Fin dai dialoghi, dai singoli dialoghi, ci troviamo di fronte a una sorta di action thriller for dummies che, come dicevi tu, aveva tutto per farci voler bene, aveva tutto per essere apprezzato, perché cerca la doppia pista sia del dramma esistenziale personale di una persona decide di trovare un senso a quello che fa, quando un senso non ce l'ha, citando una famosa canzone, e dall'altra parte un action puro. Il problema è che nella messa in scena l'action puro è abbastanza imbarazzante, ci sono delle scene proprio anche tecnicamente sbagliate, c'è un momento di un inseguimento a piedi in cui lei sembra in realtà correre su un tapis roulant, ed è imbarazzante e crea un effetto televisione che ammazza ogni suspense. E dall'altra parte appunto sia la struttura della sceneggiatura sia la sceneggiatura stessa nelle parole usate depotenzia costantemente questo Ava. Inoltre va detto che i grandi attori coinvolti, in particolare Malkovich e Farrell, probabilmente si accorgono più della Chastain della pochezza della scrittura e cercano disperatamente di interpretare diligentemente i loro ruoli, anche con un minutaggio limitato, cercando di renderli credibili, e questo non li fa uscire fuori con la solita potenza, la solita bravura, il solito talento. Lei si sforza disperatamente di essere in parte, ci riesce anche quando, insomma, nelle scene tra virgolette più felici, ma è un personaggio tutto sbagliato in un film tutto sbagliato, e alla fine sembra di trovarsi in una parodia appunto di Atomica Bionda. In più, chi avrà la malsana idea di vederselo doppiato, il doppiaggio italiano è sostanzialmente il bacio della morte definitivo, perché fa perdere ancora più della forza sia della messa in scena sia della scrittura. Il problema secondo me nasce proprio da un listino Netflix che continua a proporre prodotti medio-bassi, film che vogliono essere intrattenimento al minimo potenziale, che adesso mostrano la corda.
Questo era Ava su Netflix. Tra poco parleremo di un altro film riuscito solo a metà, dobbiamo dire, che si chiama Archivan. Poi ci arrivano anche i pezzi forti, non preoccupatevi. Intanto giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Mi scusi, signora, ma purtroppo in questo hotel non è permesso portare degli animali.
Lei mi sembra genere di uomo con debole per gli animali. Dico bene, signor
Stringer?
Un film recente, ecco, fra quelli riusciti di questa fase streaming, diciamo così, del cinema, che adesso arriva in Blu-ray, e noi due Blu-ray ce li abbiamo qui pronti da dare ai due primi nostri ascoltatori, che ci daranno il titolo del film e il loro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E parliamo adesso di Archive, invece, fantascienza, film inglese, diretto da Gavin Rothery, con Theo James, la star della serie Divergent, qualcuno l'avrà vista e ricorderà, e Rona Mitra. Un film di fantascienza inglese, dicevamo, ambientato in un futuro prossimo venturo, intorno al 2050, quando questo scienziato George Almore sta lavorando a un'intelligenza artificiale che possa diventare pari a un essere umano. Ha fatto il primo step con un qualcosa che è poco più che un robot che, diciamo, potrebbe avere un'età di 6 anni a livello mentale, poi ne ha fatto un secondo prototipo che invece si posiziona intorno ai 14-15 anni, e adesso sta creando quella che potrebbe essere veramente una donna, forse quella donna che ha perduto quando qualche anno prima è andato in Giappone per andare avanti con questi studi, e questa donna ha deciso almeno apparentemente di restare in America. Chissà, ascoltiamo la clip.
Il soggetto è Almore Julie Ellis, tempo di utilizzo 2 anni, 8 mesi, 4 giorni.
Ma non è pronta ad andare?
Certo,
nessuno aveva collegato un computer all'archivio. Ho aspettato tanto tempo. E poi ho visto qualcosa. Era lei.
Torniamo da Boris Sollazzo. Boris, diciamo che lo scopo di questo scienziato è riunirsi alla moglie, ripeto, apparentemente lontana, e non capiremo in quale dimensione. Ma detto questo, qui forse rispetto ad Ava il difetto è un altro: troppa ambizione, un tentativo di fare qualcosa di interessante, che interroga tutta la questione etica legata a che cos'è l'anima, per esempio, a come la trasferisci. Potremo un giorno trasferire l'anima di chi ci lascia? faccia dentro un robot, però una scrittura che in questo caso invece che semplicistica diventa addirittura criptica, cioè quasi impossibile star dietro alla trama di Archive seguendo i dialoghi e cercando di capire qualcosa in più su questo meccanismo dell'intelligenza artificiale, e questo porta poi al film a essere estremamente farraginoso e in certi momenti anche molto noioso.
Sì, sembra un trattato di biotecnologia scritto male o scritto troppo bene, non lo so, non ho le competenze per giudicarlo. Qui appunto, come dici tu, di fronte a quella che potrebbe probabilmente in Ava era una sceneggiatura che era raccolta veramente in poche pagine, qui probabilmente ce n'erano troppe. Nell'ambito della strutturazione del racconto peraltro c'è il problema che non si riesce mai a costruire un intrattenimento, non nel senso di uno sci-fi da insomma da asporto tra virgolette, di intrattenimento puro, ma perlomeno di creare un minimo di attenzione all'interno dello spettatore, che invece si perde in quelle ambizioni e in quel modo di comunicare estremamente criptico che ha il film, che ha però probabilmente lo stesso problema di Ava invece nel richiamarsi a modelli fin troppo evidenti. Uno di questi, uno degli ultimi, è Ex Machina, che era riuscito estremamente meglio e che aveva trovato insomma, no, nell'ibridazione umani, tecnologia, nell'ibridazione tra esseri diversi a livello appunto biologico e organico, la ricerca di determinate contraddizioni e il modo di risolverle. Qui lui invece si mette da una parte alla Blade Runner a guardare da un angolo visuale diverso, che può essere anche interessante, cioè si parte quasi dai robot, qua ci sono anche degli esseri appunto che non hanno la nostra biologia, che hanno però sentimenti e hanno anche difetti estremamente umani, ma Blade Runner l'aveva in qualche modo riversato sull'ambientazione e l'aveva riversato soprattutto sull'aspetto del melodramma. Qui invece si rimane quasi sul codice scientifico. Non è un caso che il film si chiami Archive e che il film faccia riferimento a che cos'è l'anima, se non un database, no, in cui bisogna evitare i conflitti. È davvero ostico cercare di portare avanti un discorso del genere, soprattutto se non hai da regista la forza e il coraggio di andare a sciogliere realmente queste contraddizioni e non a porle come un ostacolo all'interno della comprensione dello spettatore. Il risultato è un film freddissimo, estremamente noioso e poco interessante, fino a un finale, quasi un doppio finale, fino alle scene finali che sono davvero imbarazzanti nel cercare di trovare insomma la quadra di un film che la quadra non ce l'aveva probabilmente nemmeno all'inizio, non c'erano idee chiare nemmeno all'inizio. Anche qui insomma probabilmente tutta la fantascienza precedente, estremamente più evoluta, come Strange Days, Blade Runner, appunto Ex Machina, schiacciano nel confronto un film che rimane mediocre.
E allora Boris, questo era Archive, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
In linea adesso alla regia, fra poco sarà con noi Manuel Gerosa, saliamo un po' di tono con il bellissimo documentario One More Jump, fra poco.
La rosa purpurea.
أول من تعرف على الباركور ونشره في غزة هو الكابتن عبد الله نشاصي.
Suoni e onde corte di una lingua araba e una parola forse che avete sentito anche voi all'inizio, parkour, sono gli ingredienti di un film di cui vogliamo parlarvi, One More Jump, che è arrivato dopo il giro nei festival, tra l'altro pluripremiato nei festival, è arrivato finalmente a essere a disposizione di tutti sulla piattaforma prima CG Premiere, con una bella anteprima che c'è stata giovedì scorso alle 21 gratuitamente per tutto il pubblico che voleva e che si iscriveva, e poi su CG Entertainment e CG Digital, praticamente la piattaforma di Checkigori Entertainment, per poter vedere i film in streaming on demand. È un documentario, un film che racconta persone vere, persone, ragazzi che hanno affidato a uno sport particolare, il parkour, appunto. Avete presente quelle evoluzioni pazzesche in mezzo a... si fanno anche in maniera molto pericolosa a volte, ma in questo caso non è così. Comunque sui terrazzi, sui tetti, li vediamo andare, saltare, fare pirouette. Ecco, il parkour è la speranza di vita di molti ragazzi nella striscia di Gaza. Ragazzi che hanno veramente pochissimo, pochissimo, oltre questa speranza e questo modo di sfogare la propria fisicità, ma anche il proprio senso di libertà. Una squadra vera e propria di parkour è stata fondata, il Gaza Parkour Team, da quelle parti. Abdallah, il fondatore, leader storico del team, però ha deciso di lasciare Gaza e trasferirsi in Italia per provare a inseguire il sogno di essere un atleta professionista di questo sport. Ma non è facile la vita per chi fa questo salto. In Italia c'è da lavorare, bisogna lavorare, lo spazio e il tempo per dedicarsi a questo sport sono davvero pochi, e così Abdallah vive un po' fra le telefonate con la terra natia, il contatto con la madre e la memoria e la mente a quei suoi amici che ha lasciato lì, a continuare a fare salti in mezzo a uno scenario quasi post-apocalittico. Gaza è stata bombardata più volte e in questo scenario fa muovere i suoi ragazzi il regista Emanuele Gerosa, che è in collegamento con noi. Ciao Emanuele, benvenuto alla Rosa Purpurea.
Ciao Franco, grazie mille per questo invito, sono molto felice di essere qui e per poter parlare del film. Insomma, grazie mille, ti ringrazio.
Allora, parliamo proprio del film e cominciamo dall'idea, perché è un'idea molto particolare. Tu racconti una storia di Gaza, ma la racconti in parte in Italia. Come ti sei appassionato a questa vicenda e anche a questo particolare sport fatto di evoluzioni?
Diciamo che è cominciato tutto nel 2015. Io avevo da poco finito il mio film precedente e ero alla ricerca di spunti e idee, suggestioni per cercare appunto un progetto nuovo. E improvvisamente, per caso, mi sono imbattuto in rete in un mini reportage, un mini video su questo gruppo di ragazzi, appunto del Gaza Parkour Team, che praticava questo sport nelle macerie della striscia di Gaza. Io ricordo che quel video mi ha scioccato, cioè mi colpì moltissimo, perché al di là della spettacolarità delle evoluzioni del parkour e al di là della follia di compiere queste evoluzioni su delle macerie, su delle rovine, la cosa che io ho colto immediatamente, che mi ha colpito molto, è stato la sensazione che ho avuto del tentativo da parte di questi ragazzi, il tentativo disperato di riappropriarsi del proprio spazio, della propria terra, che diciamo appunto che è stata sempre loro negata, e di sentire degli attimi, dei frammenti di libertà attraverso le loro acrobazie. Anche qui libertà che è sempre stata loro negata sin da quando sono nati.
Ecco, tra l'altro saltare gli ostacoli, saltare da un muro, fare capriole, è un po' anche molto metaforico dell'adolescenza e della gioventù che questi ragazzi vivono in quel luogo, no?
Certamente, difatti, secondo me a Gaza i ragazzi e le ragazze, i giovani di Gaza cercano di passare, per così dire, la giornata come possono, praticando gli sport più disparati, sempre ovviamente parliamo però di sport legati alla propria fisicità, con pochissimi mezzi perché non c'è quasi nulla e anche magari le strutture sono state distrutte nel tempo da vari bombardamenti. Però secondo me il fatto di fare parkour, cioè di dedicarsi a un'attività come questa, ha un senso, una simbologia fortissima trattandosi della striscia di Gaza. Proprio per questa ragione qui, perché il parkour presuppone come filosofia della disciplina il superamento di ogni ostacolo, come tu hai ben detto. E questi ragazzi fondamentalmente affrontano ostacoli giorno dopo giorno da tutta la loro vita. Quindi è una metafora veramente durissima e tragica di quella che è la loro esistenza.
Ecco, un'ultima cosa, Emanuele. Sotto il profilo visivo il film è bellissimo, cioè il contrasto fra queste evoluzioni straordinarie, degne di ginnasti olimpici, e queste macerie, come hai detto tu, è stridente, ma anche le riprese con i droni, con queste carrellate. Quanto è stato sfidante per te, a livello di regia, trovare la chiave giusta per inquadrare, perché poi inquadrare il gesto sportivo è sempre molto difficile al cinema?
Come hai detto tu, è vero, cioè, non è facile cogliere l'essenza delle discipline sportive, soprattutto quelle estreme. Io noto che in moltissimi video di parkour, come di altre discipline appunto estreme, si usa in genere, si usano moltissime immagini e un montaggio molto veloce, molto ritmato. Però quel montaggio, quel tipo di stile, è uno stile che lascia lo spettatore molto distante. Cioè tu vedi i protagonisti del video come, diciamo, degli eroi, dei supereroi, però tu resti seduto nella tua poltrona. E io quello che volevo invece era l'effetto esattamente contrario. Cioè io volevo che lo spettatore si sentisse come parte del gruppo, che correva, che corre assieme ai ragazzi, che salta assieme ai ragazzi, che respira insieme a loro e sente assieme a loro l'intensità di quello che stanno facendo.
Certo, certo. Assolutamente missione compiuta per One More Jump. Vi ricordo, on demand per il noleggio e l'acquisto su cgdigital.it. Grazie a Emanuele Gerosa.
Grazie mille, buona giornata e un saluto a tutti i radioascoltatori.
E allora, One More Jump, noi adesso invece giochiamo insieme prima di passare alla prossima proposta con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
C'è una congrega di streghe in questo hotel e hanno una pozione malefica.
L'hanno messa nel tuo cioccolato.
Nel mio cioccolato? Cricchio!
La mettono sempre nel cioccolato, è una procedura standard per le streghe.
Assist a porta vuota da parte della nostra Laura Faggini in redazione con questa seconda clip molto molto esplicita di questo film, che è un film recente e che, se avete indovinato, dovete provare a vincere con i due Blu-ray che vi aspettano. La Rosa Purpurea, @radio24.it, il titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco sveleremo tutto prima della fine della nostra trasmissione.
La gente per strada mi infastidisce molto e vi spiego il perché. Sento che dovrei scrivere un manifesto, un tempo scrivevo. E come titolo, che sarebbe una sorta di consiglio per le persone di cui mi parlava, sceglierei «Fingi che sia una città». Ok? Fingi che sia una città. Io non posso fermarmi un secondo o fumarmi una sigaretta davanti a un locale senza che 10 persone mi chiedano indicazioni all'istante. E questo mi stupisce. Penso sempre... Davvero vi sembra un tipo cordiale?
Avete sentito nella versione italiana uno dei momenti di Pretend It's a City, la serie documentaria in 7 puntate su Netflix di Martin Scorsese, ed è il secondo lavoro che il grande regista newyorkese dedica a una figura veramente quasi mitologica della cultura e della controcultura newyorkese, cioè Fran Lebowitz. Titolo italiano: Fran Lebowitz, una vita a New York. Ma Pretend It's a City è davvero il titolo forte di questo di questa opera. Chi è Fran Lebowitz? È difficile dirlo, avete sentito? Lei si definisce, per esempio, l'unica persona che a New York guarda dove sta andando, perché tutti stanno guardando qualcos'altro, un tabellone, un taxi, un telefonino. E avete sentito un'altra novità, un'altra verità dentro questo passaggio? Quando dice "un tempo scrivevo", e c'è la risata del pubblico perché questa parte è stata registrata durante un public speaking sul palcoscenico, "un tempo scrivevo" perché è una scrittrice che però non scrive da tanti anni. Insomma, cos'è e chi è davvero Fran Lebowitz? Noi abbiamo in collegamento Maurizio Porro, collega del Corriere della Sera, che ha scritto un articolo e da quell'articolo mi sono mosso a curiosità verso l'opera, l'ho vista straordinaria, ho richiamato Maurizio e ho detto: "Maurizio, parliamone insieme, perché so che ti è piaciuta molto anche a te, Maurizio."
Sì, mi è piaciuto moltissimo ed è stata una grande sorpresa. Anche per, no, non per Scorsese naturalmente, ma anche per lui, perché di Scorsese siamo abituati a vedere altri generi di cose, ma soprattutto per Fran Lebowitz, perché l'avevo sentita nominare, ma confesso che non avevo una conoscenza così diretta e globale sul personaggio. Invece, da queste 7 puntate, che tra l'altro hanno una misura perfetta di 30-35 minuti, viene fuori un personaggio strepitoso, straordinario, della New York anni 50, 60, 70, 80, perché ovviamente, avendo 70 anni ed avendo vissuto, diciamo così, intensamente tutti i ruoli della commedia, tutte le parti, in una New York che ovviamente è cambiata nel corso dei decenni, è veramente una specie di storia e geografia insieme della città più affascinante del mondo, insomma. E questa Fran Lebowitz non lo dico per snobismo, ma sentirla in originale è veramente un po' un'altra cosa. E viene fuori tutto, come dire, un sentimento di odio-amore per New York, per Manhattan, diciamo. Insomma, è una specie di Woody Allen al cubo, però visto con la consapevolezza e anche con il cinismo e anche con l'amarezza di chi ha partecipato direttamente in prima persona alle battaglie, alle lotte, anche se a un certo punto lei dice, quando parla delle lotte dei gay, dice che non ha presentato, che però se non ci fosse stata, insomma, sarebbe stato un vero disastro per i diritti civili. È un personaggio strepitoso, capace di un umorismo intelligente al quale purtroppo non eravamo più abituati. E meno male che Scorsese ha pensato, divertendosi un sacco anche lui, perché tra l'altro molto del divertimento viene anche dal fatto di vedere Scorsese, che proprio si
sganascia dalle risate.
Si sganascia, sì.
Assolutamente.
Questo, facciamo finta che sia una città. A me piace, mi piace il plurale, pretend, facciamo finta che sia una città.
Certo, certo. E, hai detto bene, bisogna sentire l'originale. Infatti fra poco la sentiremo, perché abbiamo salvato comunque una clip anche della vera Fran Lebowitz. Dicevo prima, come possiamo definirla? Già nella sua indefinibilità c'è la chiave, forse, no Maurizio? Cioè, io penso che forse la parola filosofa sia la cosa migliore, ma perché incarna una filosofia di una città che essa stessa non riesce a definirsi fino in fondo.
Infatti è una specie di filosofa in divenire, in progress, è una stand-up comedy, come direbbero gli americani, è anche una performer, è anche però un'autrice, perché ovviamente dice le cose che lei scrive, ma non dà mai l'impressione di scrivere, dà sempre l'impressione che le cose le vengano di getto, chiaramente ci pensa, anche perché è stata una scrittrice, ha scritto dei libri. E a questo proposito io ho cercato vorticosamente su Amazon eccetera, non ho trovato nessun libro suo, a parte che, come dicevi tu, è tanto che non scrive, ma neanche di quelli vecchi, ci sono solo in edizione originale, non sono mai stati tradotti.
Assolutamente. Soprattutto in italiano non si è mai visto niente di Fran Lebowitz.
Forse perché è anche difficile il fatto della traduzione, cioè si è tradotto di tutto, per carità, però chiaramente il suo parlato, la sua faccia, il modo di essere, l'espressione, fa parte indelebile e assolutamente insopprimibile del
personaggio, assolutamente.
Infatti è una performer, una cabarettista. In Italia non c'è un personaggio
così.
No,
ci vuole New York per un personaggio così.
Ci vuole New York. E poi vedo che New York è intervistata dalle massime programmi di talk show, anche quello di...
Cioè quello con Alec Baldwin
e poi naturalmente tutti i grandi classici. Ma e poi si esibisce in pratiche stracolme di gente. Ecco, quello che mi fa piacere è che un umorismo così sottile, così tagliente, che non fa sconti a nessuno, sia apprezzato da una platea abbastanza vasta, insomma, non è solo radical chic, mi sembra che sia, almeno a New York, che sia un personaggio di cui si parla.
Assolutamente.
Un personaggio noto.
Potremmo definire radical pop in un certo senso, sì. Questa donna arrivata con $200 in tasca negli anni 70 nella Grande Mela ed è diventata veramente un simbolo vero e proprio di New York.
Tutti i racconti direi che ha fatto la tassista, per esempio, sono molto belli, lì diventa neorealismo. Quindi radical chic e radical shock anche.
Grazie Maurizio Porro, ci sentiamo, grazie mille.
Figurati, grazie a te.
A presto.
A presto. Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz. People frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are millions of people and the only person looking where she's going is me.
Maurizio Porro ci ha raccontato Pretend It's a City su Netflix, la serie documentaria di Martin Scorsese sulla figura di Fran Lebowitz. Adesso Strade in diretta, fra poco torniamo insieme e parliamo del Trieste Film Festival con i suoi due direttori e poi il gran finale della trasmissione con lo svelamento del nostro film misterioso, fra poco.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di levare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che, secondo me, ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
La rosa purpurea.
In questo posto abbiamo costruito nuove case, con i tetti rossi e i comignoli su cui faranno i nidi le cicogne. E con le porte sempre aperte agli ospiti. E saremo grati alla nostra nuova terra che ci nutre, e al sole che ci riscalda, e ai campi fioriti che ci ricordano i cilim colorati della nostra patria. Con dolore, con tristezza e con gioia, ricorderemo la nostra terra, quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le fiabe. C'era una volta.
Il C'era una volta, che poi invece è verso la conclusione di Underground di Emir Kusturica, il film che ha aperto come omaggio, sotto forma di omaggio, il Trieste Film Festival numero 32, edizione in streaming, come si conviene ormai da un po' di tempo a questa parte per i festival, di un festival però molto importante, di grande respiro storico, il festival che più di tutti esplora quello che si muove nell'area della cosiddetta Alpe Adria, comunque dei Balcani, del centro Europa, con grande attenzione anche alle correnti che arrivano dall'Europa del sud. Il Trieste Film Festival omaggia Kusturica, ma omaggia anche un grandissimo come Theon Gelopoulos, con Lo sguardo di Ulisse, che invece chiuderà, saranno le due parentesi attorno al quale poi c'è un concorso, ci sono momenti anche conviviali molto belli, anche se sempre in streaming, il caffè col TSFF, il cine brunch, eccetera eccetera, ma ci vogliamo far raccontare tutto dai due direttori del Trieste Film Festival, Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo. Comincio da Nicoletta Romeo, saluto tutti e due, ma comincio da Nicoletta Romeo. Ciao Nicoletta, ben trovata alla Rosa Purpurea. Allora, raccontaci un po' la scelta di questo Kusturica e di questo Angelopoulos per una retrospettiva che poi non si è potuta fare, ma che è solo rimandata.
Sì, sono i due film faro di una retrospettiva a cui volevamo dedicare da tempo spazio, cade proprio nel trentennale dello scoppio delle guerre balcaniche e che speriamo di fare in presenza a primavera. Questa in realtà è dettato anche dal fatto che molti dei titoli in selezione sono in pellicola e quindi diciamo male si adattavano alla sessione online.
Che emozione che esistano ancora le pellicole, Nicoletta, che voi le proiettiate, ha fatto veramente sì, sobbalzare sulla sedia questa
è
cosa.
È così, perché si lavora con le cineteche e quindi diciamo questi film in realtà esistono solo in pellicola. Ricordiamo che anche Lo sguardo di Ulisse di Angelopoulos è un film che è praticamente scomparso e che quindi in qualche modo diciamo siamo felicissimi di aver rispolverato.
Cambiamo però direttore, passiamo a Fabrizio Grosoli. Ciao Fabrizio, a te l'onore e l'onere di raccontarci un po' invece il concorso, cioè, perché poi alla fine chiaramente il bello del Trieste Film Festival è stato sempre quello di portarci tutto questo nuovo cinema nel quale possiamo dire l'Est, l'Oriente e l'Occidente si incontrano, no?
Certo, ma guarda, i concorsi in realtà sono più di uno, ce n'è uno per i lungometraggi di finzione, uno per i documentari lungometraggi e uno per i corti, e poi abbiamo anche due sezioni in più nuove che, se vuoi, poi ti spieghiamo di cosa trattano. A partire da ieri, per chi va sulla piattaforma di My Movies dedicata, preciso che vedere tutti i film che sono oltre 60 ha un prezzo di 9,90 €, che quindi spero sia accessibile ai più. Dicevo, da ieri si possono vedere tutti i film che abbiamo selezionato, ci sono 13 film nel concorso lungometraggi. La scelta è stata fatta con molta libertà, ci sono film di quelli che consideriamo dei maestri, da Sharunas Bartas, di cui ci siamo sempre occupati fin dagli anni 90, a un regista di formazione sovietica, Andrei Smirnov, il nuovo film che sembra un film fatto in realtà da un giovanissimo e che è un omaggio al Nouvelle Vague degli anni 70, ma anche a tutto il discorso complicato dello stalinismo, ha invece una serie di scoperte, diciamo così, della stagione in corso, per esempio un film sicuramente straordinario che viene da una giovane regista georgiana, che si chiama Beginning, E anche quello è stato un po' uno dei film dell'anno, perché poi ha vinto San Sebastian e tutti i festival in cui è stato. E poi, come puoi immaginare, c'è una forte, forte rappresentanza di paesi balcanici, quindi appunto della ex Jugoslavia.
Perfetto, perfetto. E allora, come sempre, c'è molto, molto da vedere. Avete detto tutto. My Movies, 9,90€, credito per tutti i 60 film del Trieste Film Festival. Grazie Nicoletta Romeo e Fabrizio Grosoli.
Grazie a voi, grazie a te, continuate a seguirci.
A presto, e noi intanto andiamo avanti con il nostro DVD game di 7 giorni fa, riascoltiamo la traccia con cui avevamo giocato.
Vuole un caffè? L'ho appena fatto.
No, grazie. In realtà non ho molto tempo. Se posso fare una domanda, ma lei come mi ha trovata?
Ho trovato un'inserzione per strada. La mia vecchia donna di servizio è tornata al suo paese.
E si trattava di Non odiare, il film di Mauro Mancini, che era passato la settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia nel scorso mese di settembre, poi era uscito anche in sala e che adesso arriva in on video, in Blu-ray. Nello specifico lo riceveranno Pierangelo di Sibio di Albenga, provincia di Savona, e Michele Ammirati di Castrovillari, provincia di Cosenza, e i nostri due ascoltatori che per primi hanno risposto in maniera esatta al nostro game della scorsa settimana. E facciamoci raccontare questa edizione Blu-ray di Non odiare con Alessandro Gasman da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Parliamo di un esordio del cinema italiano, la storia di un chirurgo di origine ebraica, Simone Segre, interpretato da Alessandro Gasman, che soccorre la vittima di un incidente d'auto. Quando sul petto di questi vede un tatuaggio nazista, si rifiuta di aiutarlo e lo lascia morire. Divorato dai sensi di colpa, Simone cerca di rimediare, aiutando i figli rimasti orfani in bancarotta, e assume la sorella maggiore, Marica, come aiutante domestica. E c'è quasi un comandamento nel titolo del primo lungometraggio di Mauro Mancini, Non odiare, per l'appunto, un imperativo di buonsenso e di civiltà che incorona una parabola veramente kieslowskiana sul ribaltamento delle prospettive e sull'impossibilità di ergersi a giudice divino. Simone infatti agisce secondo coscienza ma viola il giuramento di Ippocrate, e Mancini trae spunto da un fatto di cronaca avvenuto in Germania per tracciare un apologo morale dalle ottime e alte intenzioni e dalla forte presa su una contemporaneità intrisa di intolleranza e rancore, che ora potete recuperare in Blu-ray e DVD.
Giulio, come sempre lo spazio per un paio di segnalazioni dalle reti in chiaro, dai palinsesti in chiaro della prossima settimana, tutte e due concentrate su lunedì, però su due orari compatibili. Cominciamo con la prima serata, alle 21.15, sulla 7 c'è un grande film di qualche anno fa ormai, Black Rain, Pioggia Sporca, di Ridley Scott.
Io ho visto ammazzare due persone in quel locale. E ci è mancato poco che ci lasciassi la pelle pure io. Loro vogliono prenderselo. Se lo prenderanno. Ma dopo che ha scontato 20 anni qui da noi.
Sì, un grande film decisamente dimenticato di un grande regista che, nascendo con la pubblicità, ha sempre fatto della forma il suo luogo di ricerca e spesso è stato messo in difficoltà da dei copioni che non sono stati all'altezza della sua capacità formale. Trattiamo appunto di Black Rain, storia dei poliziotti Nick e Charlie che si fanno sfuggire un killer della Yakuza appena catturato, dove Ridley Scott immerge in un'atmosfera curiosamente simile a quella di Blade Runner tutta la parte ambientata in Giappone della vicenda, e ne esce un poliziesco assolutamente avvincente, insolito, violento e straniato, con un Michael Douglas veramente in forma smagliante come ai bei tempi.
Un paio d'ore abbondanti dopo, alle 23.30, su Iris, sempre lunedì, c'è invece Nemico pubblico di Michael Mann, l'edizione del 2009, con Johnny Depp e Christian Bale.
Di preciso come ti guadagni da vivere?
Sono John Dillinger, rapino banche. E dove mettono i soldi tutte queste persone?
Perché me lo hai detto? Potevi inventarti un'altra storia.
Perché non voglio mentirti.
E dopo Ridley Scott passiamo a un altro grande autore, Michael Mann, che qui affronta la storia straraccontata del criminale John Dillinger. E questo è veramente uno dei suoi apici formali, con un cast incredibile, una messa in scena perfetta, con Johnny Depp alla proiezione di Manhattan Melodrama che sembra quasi Anna Karina davanti a Giovanna D'Arco in Questa è la mia vita di Godard, una fotografia capace di cogliere tutte le sfumature della notte, l'ennesima grande prova di uno dei migliori registi di oggi.
Quindi una lunedì sera di grande cinema con Black Rain e Nemico pubblico, prima sulla 7 poi su Iris. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Lo spazio finale, come sempre, è dedicato allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Le Streghe, il film più recente di Robert Zemeckis, uscito solamente in streaming e adesso, appunto, in un video. Due Blu-ray per i nostri ascoltatori che sveleremo la prossima settimana per questo film interpretato da una straordinaria Anne Hathaway. E allora è tutto. Ci sentiamo la prossima settimana alle 18, come sempre, qui su Radio 24, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.